Accanto a me c'è Marie-Joseph Monzen, ben arrivata a Fahrenheit, buon pomeriggio.
Merci.
Ok. Pietro Pontani, ben arrivato a Fahrenheit.
Grazie. Buon pomeriggio.
E poi c'è Tessa Marzotto, che era già qui sul palco ieri, ci aiuta per la traduzione. Allora, tanto qualche informazione. Marie-Joseph Monzen è direttrice di ricerca presso il gruppo di sociologia politica e morale dell'École des Études in Scienze Sociali a Parigi. Il suo ultimo libro è un libro molto importante, che forse verrà anche esso tradotto in italiano, Confiscation des modes, des images et des temps. E poi invece sono pubblicati in italiano, uno in particolare, ne parleremo, speriamo, oggi qui a Fahrenheit, L'immagine che uccide, la violenza come spettacolo delle Torri Gemelle all'ISIS. Ieri a Carpi ha tenuto la sua lezione magistrale, che aveva come titolo Spettacolo, la fine dello spettatore. Pietro Pontani insegna, ha insegnato a lungo estetica alla Sapienza a Roma, è uno dei più importanti teorici dell'estetica contemporanea. Ricordiamo almeno un titolo suo che ha suscitato grande dibattito: Bioestetica, senso comune, tecnica e arte nell'età della globalizzazione, pubblicato da Carocci. Anche lui ha tenuto ieri la sua lezione magistrale a Sassuolo, Installazioni, forme dell'esperienza interattiva nell'arte contemporanea. Vi dicevo appunto, Tessa Marzotto è qui sul palco con noi per la traduzione. Marie-Joseph Monzen, c'è questo suo titolo che è straordinario, perché è un titolo che in un certo senso colpisce, L'immagine che uccide. Uno pensa, cosa può fare di male un'immagine? Allora io partirei proprio anche per dare un po' di coordinate ai nostri ascoltatori. In che senso si può dire che un'immagine, pensate a quell'immagine iconica che abbiamo visto tutti tantissime volte, le Torri Gemelle che crollano, oppure quelle immagini cruente che vediamo arrivare dal Medio Oriente, delle decapitazioni, queste immagini che sembrano rapirci, appunto, forse come dice Marie-Joseph Monzen, addirittura uccidono. Allora, in che senso un'immagine può uccidere?
J'ai en effet écrit un livre qui s'appelle L'image peut-elle tuer, parce que à travers la presse et la littérature, surtout à partir du 11 septembre, on a incriminé les images en considérant qu'elles avaient une violence intrinsèque.
Ho in effetti scritto questo libro, L'immagine che uccide, perché proprio nella stampa e nella letteratura, soprattutto a partire dall'11 settembre, le immagini sono state incriminate come contenenti qualche cosa di intrinsecamente violento.
Je voudrais dire, parce que j'entends la traduction, que mon livre ce n'est pas l'image qui tue, c'est une question. C'est l'image peut-elle tuer? Et ma réponse est non.
Il titolo del mio libro, di fatto, non era L'immagine che uccide, come è stato tradotto in italiano, ma l'immagine, è vero che l'immagine può uccidere? La mia risposta, di fatto, è che no, non può uccidere.
C'est une forme interrogative à laquelle je réponds par la négative pour dire que une image n'est ni vraie ni fausse, ni menteuse ni tueuse, mais qu'elle se trouve entre un sujet qui donne à voir et un sujet à qui on donne à voir, entre un faiseur d'image et un spectateur, et que c'est la nature de la relation entre le spectateur, entre le producteur d'image et le spectateur, qui est au nom ou non meurtrière, constituante ou destituante.
La mia, il mio era appunto un interrogativo a cui ho risposto in modo negativo, perché di fatto l'immagine, a mio avviso, non è né vera né falsa, né mentitrice né assassina. Quello che interessa è che esiste un soggetto a cui è dato da vedere e un soggetto che invece mostra, fornisce queste immagini. Dunque la relazione fra lo spettatore e il produttore di immagine, questa sì può essere effettivamente portatrice di morte, assassina.
Il y a des images d'une extrême violence qui sont très constituantes de la conscience, du jugement, qui peuvent d'ailleurs faire plaisir et en même temps stimuler la pensée critique. Et il y a des images extrêmement pacifiques et belles qui sont à l'origine de la mort. Regardez la façon dont Leni Riefenstahl a filmé les corps des athlètes ou l'armée nazie, c'est très beau e c'est très meurtrier.
Allo stesso tempo è mortifero. Allora Tessa, e poi interviene l'altra voce, Pietro Montani.
È vero che esistono delle immagini di un'estrema violenza, ma con una componente costitutiva, capace di stimolare il pensiero critico. Come esistono del resto delle immagini altamente pacificanti, pacifiche, di una certa bellezza, che però stanno all'origine di un pensiero della morte. Il riferimento era questo ai campi di
Leni Riefenstein, pensate a quei film straordinari anche di propaganda del nazismo o delle Olimpiadi. Montani, credo volessi intervenire su questo.
Sì, volevo intervenire prima per precisare, ma lo ha fatto giustamente la professoressa Monzen, sull'infelicità di questa traduzione, perché non è affatto l'immagine che uccide, ma una domanda, come è stato precisato molto opportunamente dall'autrice: peut-elle l'image peut-elle tuer? E la risposta, ci ha detto l'autrice, è no. Quindi il fuoco va spostato dall'immagine a una relazione. Sono talmente d'accordo che rinuncio a polemizzare con mi piacerebbe introdurre un elemento sul quale è possibile aprire una discussione che metta insieme le prospettive in parte diverse ma in parte anche molto parallele di chi vi sta parlando. Vale a dire che a me è capitato in particolare in un'occasione di essere intervenuto su un altro tipo di immagine alla quale si pone questa domanda, e sono le celeberrime immagini dell'ISIS, del cosiddetto Stato Islamico, che per un po' di tempo, adesso un po' meno, abbiamo visto sui nostri schermi. Si aprì un dibattito al quale ho partecipato anch'io, e questo dibattito era normalmente organizzato tra i sostenitori di chi quelle immagini riteneva che dovessero essere censurate, cioè non fatte vedere, e chi invece riteneva che dovessero essere fatte vedere. C'è una terza strada rispetto a queste due e anche una quarta. La terza strada è andare a fare la guerra a chi ha fatto le immagini, che in psicanalisi si chiama acting out. La quarta strada, che è quella che modestamente mi è sembrato di dover proporre, è che siccome oggi tutti siamo in grado di mettere le mani sulle immagini, forse quelle immagini possono diventare oggetto di elaborazione. Allora quella relazione su cui, pragmatica, su cui giustamente ha posto l'accento Marie-José Monzen, oggi grazie alle nuove tecnologie è cambiata radicalmente, perché noi non siamo più nelle condizioni di poter solo prendere partito nei confronti delle immagini, il che non è poco, ma siamo in condizioni di manipolarle, di farne oggetto di una elaborazione che ci riguarda direttamente. Guardate, e mi fermo qua, non c'è niente di utopico in questo, è una cosa che stiamo facendo tutti, soprattutto i nostri figli e nipoti, e che faremo sempre di più, perché l'immagine, il campo dell'immagine, il corpo dell'immagine diventerà sempre di più il terreno in cui avverranno le nostre principali elaborazioni.
Allora credo che sia d'accordo Marie-José Monzen, cioè riepiloghiamo la questione. Pensate a quell'immagine che più o meno tutti avrete davanti agli occhi, orrenda, chi l'ha vista fino in fondo, chi non l'ha vista, di quelle decapitazioni. Allora, quelle decapitazioni non le vediamo, le censuriamo, non le facciamo vedere, oppure le facciamo vedere per qualunque ragione. E dice Montani, attenzione, sono due modi ugualmente estremi di non pensare quelle immagini. O le prendiamo come uno shock che ci stordisce e ci annichilisce, oppure semplicemente le rimuoviamo, non le vediamo, non le abbiamo mai viste, non ci sono mai state. Facciamo qualche cosa di quelle immagini. Credo che lei sia d'accordo, Monzen, cioè l'idea è che l'immagine, siccome è il nostro panorama, è la nostra vita, impariamo a lavorare su quelle immagini.
Je pense en effet que il y a deux questions. Il y a ce qui s'appellerait, ce que je pourrais appeler la nécessité d'une éducation du regard, d'une éducation de la pensée critique, d'une éducation à l'image qui n'a pas lieu. Par ailleurs, quand j'ai publié L'image peut-elle tuer, et que l'éditeur m'a demandé de faire une nouvelle édition, j'ai ajouté un chapitre à ce livre qui datait de 2007. J'ai ajouté il y a un an et demi un chapitre, après avoir étudié pendant une année les images diffusées par Daesh, par ISIS. pour justement entrer davantage dans cette question de la violence des images. Et je voudrais aussi poursuivre, j'ai pas fini.
Penso di fatto che ci siano due questioni qui. Da una parte la necessità di un'educazione dello sguardo, di un'educazione del pensiero critico, un'educazione all'immagine. E del resto, quando l'editore di Pelimage Tué mi ha chiesto di fare una nuova edizione del libro, ho voluto aggiungere un nuovo capitolo. Dopo un anno e mezzo di studi proprio sul repertorio di immagini che ci provengono da Daesh, dall'ISIS.
Et donc en travaillant sur les images diffusées de décapitation, de torture et de massacre par les commandos islamiques, les terroristes islamiques, il est clair qu'il s'agit là d'opérateurs techniciens avec les nouvelles technologies de la communication, les industries de la communication, qu'on a affaire à des spécialistes de la communication visuelle en termes de terreur et de jouissance, parce qu'il y a une érotisation de la terreur, et qu'ils sont tellement experts en communication de la terreur et de la jouissance, qu'ils ont des studios dans lesquels il y a des décapitations qui sont filmées en fiction par des acteurs. Ils n'ont même pas besoin d'attendre de décapiter pour montrer. Il y a des acteurs, il y a des studios, et ils envoient sur les médias de l'Occident et de l'Europe des fictions ou des réalités concernant ces crimes. C'est un marché de la communication.
Tessa Mazzotto.
Di fatto ci possiamo accorgere che studiando queste immagini che vengono diffuse della tortura, delle decapitazioni ad opera dei terroristi islamici, scorgiamo dietro di esse degli operatori tecnici, delle persone capaci di utilizzare le nuove tecnologie, tutti gli strumenti dell'industria dell'immagine. Sono degli specialisti di strategie visuali, le strategie visuali del terrore e del godimento, perché assistiamo ad una eroticizzazione del terrore. Questo tipo di immagini vengono girate addirittura in degli studi, filmati con attori e poi mandate ai media dell'Occidente con nessuna differenza fra quello che è finzione o immagine reale.
No, Montani forse su questo può dire qualcosa proprio rispetto al tema di quanto ormai il nostro sguardo è impregnato di tecnologie, e pensare ad uno sguardo ingenuo che o subisce o chiude gli occhi è...
Sì, mi rubi la battuta, perché è esattamente quella che ho sulle labbra. Intanto mi compiaccio del fatto che, constato che rispetto alla discussione precedente, in questo momento parlare di arte sembrerebbe una cosa totalmente fuori luogo. Stiamo parlando dell'immagine, ma non parliamo di arte. La qualcosa per me è meritevole di molta attenzione. Quello che è stato appena detto è il nostro problema. Non stiamo parlando di arte, ma stiamo parlando, riprendendo le parole che condivido di Marie-José Monzen, stiamo parlando di educazione dello sguardo e di elaborazione. Elaborazione è un tema che ho introdotto io. Ora, l'educazione dello sguardo e l'elaborazione sono due cose che oggi non si fanno più solo con lo sguardo, si fanno con uno sguardo attrezzato tecnicamente, il che significa con uno sguardo che ha a che fare anche con le nostre mani, con la nostra capacità di prendere le immagini, di elaborarle, di montarle, di manipolarle e così via. Lo spostamento che si sta effettuando, ed è quello che pensavo nello scorcio di discussione che ho ascoltato prima con Clifford, assai interessante, lo spostamento di fuoco credo che ci consente di riprendere anche la questione dell'arte e delle arti, che è centrale per il nostro incontro, è quello che va dalla questione dell'opera, dell'oggetto stabile, alla questione della creatività. La questione della creatività è qualcosa che ha a che fare innanzitutto con la tecnica. Antropologicamente noi siamo stati creativi innanzitutto tecnicamente, altrimenti non staremmo qui a discutere perché non saremmo sopravvissuti, e soltanto in seconda battuta è la qualcosa come l'arte ha saputo dimostrare nel corso del tempo quant'era importante che entrasse in relazione con la creatività tecnica, che è così potente, che è talmente potente da sopravanzarci continuamente. Allora si apre qui per noi, epocalmente, dal punto di vista della nostra epoca, una discussione sulla quale i temi su cui lavora negli ultimi anni Marie-José Monzen, la quale, come voi tutti sapete, è una specialista che ha studiato la storia dell'immagine dalla cultura paleocristiana fino ai nostri tempi, quindi ha una conoscenza veramente approfondita della questione dell'immagine nell'Occidente. Il nostro momento storico è quello in cui appunto uno sguardo tecnicamente attrezzato, che vuol dire anche uno sguardo capace di produrre, cioè di esercitare l'educazione estetica producendo, di nuovo, dicendo queste cose ho sempre l'impressione che qualcuno possa pensare: ah, ma stai dicendo delle cose, sono le cose che fanno i nostri ragazzi, le fanno ad un livello molto elementare. Bisogna insegnargli a farle a un livello più elevato, anche mettendoli in rapporto con immagini che possono uccidere.
Che permettono. Allora, questo vi dicevo, no? Il libro di cui magari riusciamo a parlare, quest'ultimo libro che ha pubblicato Marie-José Monzen, Confiscation des mots, des images, des temps. L'idea, allora, torniamo a questa falsa alternativa, no? O immagini che vengono cancellate e non si vedono. I primi studi di Marie-José Monzen hanno a che fare con l'iconoclastia, oppure immagini che dobbiamo far vedere per scioccare le persone. Applichiamo questo discorso alle parole. Pensate che fine ha fatto una parola così importante, un aggettivo così importante come l'aggettivo radicale. Oggi radicale vuol dire radicalismo, vuol dire terrorismo, vuol dire pericolo. E allora è possibile fare questo lavoro che stava sottolineando poco fa Pietro Montani, cioè un lavoro di rimettere in campo anche parole come queste? Radicalità vuol dire anche l'immagine che possiamo in qualche misura modificare l'ordine delle cose presenti, e questo non vuol dire appunto terrorismo, non vuol dire niente di dannoso, ma allo stesso tempo vuol dire lavoriamo su queste parole. Allora mi sembra che dall'immagine arriviamo alle parole, ma in qualche modo il tipo di ragionamento è lo stesso, cioè rimettere in campo un lavoro critico e né essere scioccati dalle immagini, né rimuovere quelle immagini, né far finta che quelle parole non ci sono, né dire che quelle parole invece devono esploderci fra le mani come se non potessimo maneggiarle.
De la radicalité. Oui, c'est vrai que j'ai publié ce livre parce que j'ai constaté un abus et même une confiscation, un abus du mot radical, radicalité, avec des programmes en France qu'on appelle de déradicalisation, ce qui m'a beaucoup choqué, parce que cette confiscation de la radicalité, qui au contraire fait entendre ce qui est à la racine de tout événement, c'est-à-dire qu'il y a une énergie créative dans la radicalité. Et je trouvais abusif et trompeur d'appeler radical ceux qui étaient au service de la mort, de leur propre mort ou de leur crime. Je voulais... Oui, pardon.
È vero che ho scritto questo libro per denunciare l'abuso di una parola, della parola radicale, radicalità, una confisca da parte del linguaggio politico di questa parola nel linguaggio della deradicalizzazione. Confiscare la radicalità significa confiscare anche un'energia creativa implicita nella parola radicale, e questa confisca è abusiva, ingannatrice.
Ayant travaillé avec des jeunes musulmans qui étaient sous contrôle de la justice et donc en voie dite de radicalité, je me suis aperçue qu'ils étaient absolument pas radicalisés. Ils étaient au contraire dans un désir radical, une soif radicale de sens, d'idéal, de rêve, de futur, de richesse, de triomphe. Bref, leur radicalité n'avait rien de différent de ce qu'il peut y avoir dans tout adolescent et dans tout être humain, de désir radical d'événements de création et de vie à l'état naissant.
Avendo lavorato con gruppi di giovani musulmani sotto il controllo della polizia, ovvero in un percorso di deradicalizzazione, mi sono accorta che questi giovani non sono affatto radicalizzati, ma anzi animati da un profondissimo desiderio, una sete radicale di ideale, di sogno, di futuro, di successo, che caratterizza di fatto ogni adolescente, un'energia di tipo appunto creativo.
Voilà. Et au contraire, c'est parce qu'il n'y avait pas de réponse et qu'il n'y a pas de réponse à leur soif de sens et d'avenir qu'ils se laissent happer par des programmes de communication qui semblent leur offrir justement ce qui ne leur est pas donné par le tissu social lui-même. Et donc ils deviennent fanatiques, désespérés et extrémistes, suicidaires, meurtriers, parce que la société ne leur offre pas quelque chose de positif, de vivant, de joyeux et de significatif en matière de leur radicalité, de leur désir.
E di fatto è proprio perché la società non offre quasi niente, nessuna risposta a questa sete di senso, questa sete di futuro, che si lasciano convincere o adescare da programmi di comunicazione che sembrano offrire proprio la cosa ricercata, che questi ragazzi diventano dei fanatici, dei disperati, dei suicidi e degli assassini, in assenza di qualche cosa che possa dare una risposta.
Montani, no, mi sembra che il discorso ritorni in qualche misura a quello che lei stava dicendo poco fa, perché qui stiamo dicendo quello che manca è una elaborazione di senso, è una costruzione di senso. Ci è utile oggi questa distinzione che ci hanno introdotto i nostri due ospiti, perché o hai lo shock e quindi nessuna esperienza, o hai la rimozione e ancora una volta non hai nessuna esperienza. Allora mi sembra che tutto sommato convergete su questo punto.
Io credo proprio di sì. Vorrei aggiungere un elemento a quello che ho appena sentito dire. Portare l'attenzione sul fatto di quanto sia importante che a un certo punto una parola dissoci il suo ordine di significato da un insieme di immagini. Secondo un grande filosofo che oggi facciamo fatica a dire che è stato un grande filosofo, forse uno dei più grandi del secolo scorso, Heidegger, quando si dissocia e si ricompone il rapporto tra l'immagine e il linguaggio, vuol dire che la storia si sta modificando. Una delle cose che le nuove tecnologie ci forniscono come campo di intervento delle nuove forme di creatività e il ripensamento del rapporto tra immagine e parola, che può diventare una di quelle fonti dell'educazione allo sguardo di cui si parlava prima. Io continuo ad avere una posizione, come chi mi conosce già sa, nettamente positiva nei confronti delle nuove tecnologie, perché ciò che le nuove tecnologie hanno in riserva come opportunità è molto più ampio di ciò che hanno in riserva come capacità di condizionarci.
No, è bello e anche molto, secondo me, anche molto utile, no? Perché certe volte si sentono delle lamentele contro la modernità, contro i nuovi mezzi. Ma proprio sviluppando questo, è l'ultima cosa che chiediamo a Marie-José Monzen su questa ricostruzione di collegamento fra parole e immagini. Allora, l'avete sentito tante volte in questi ultimi tempi questo slogan: aiutiamoli a casa loro. Allora, a questa frase mettiamo insieme una fotografia. Immaginate una fotografia di cosa è oggi Aleppo in Siria. Ecco, quella è casa sua. Se quello che dice aiuto la casa sua, gli fai vedere quella fotografia, che cosa aiuto qui? Dove lo aiuto? Che tipo di intervento possiamo fare? José Maria Monzen.
Les images qui nous viennent de la guerre directement sont des images qui nous donnent à penser ce qu'est le véritable conflit qui a lieu au Moyen-Orient. Et nous savons bien que l'origine de ce conflit n'a rien d'un choc culturel, comme les néoconservateurs américains voulaient nous le faire croire. C'est pas un choc des cultures. C'est une guerre qui a à l'origine, dans la suite des abus du colonialisme, a son origine la question des frontières, de la décision des frontières par le monde occidental, particulièrement la France et la Grande-Bretagne après la guerre, puis les ressources du pétrole, puis le marché de la drogue. Bref, les raisons de se faire la guerre et les raisons d'intervenir à la guerre au Moyen-Orient n'ont rien à voir avec un choc culturel ou avec une responsabilité dans un choc culturel. L'islam n'est qu'un prétexte idéologique pour nourrir des haines et des hostilités meurtrières dont la racine historique est économique et politique.
Le immagini della guerra, le immagini che ci vengono fornite, ci permettono di pensare a quello che effettivamente è il conflitto in Medio Oriente, che è ben lontano da essere un conflitto originato da uno shock culturale, quello che ci vogliono fare credere i media americani. Il conflitto in Medio Oriente è la conseguenza di quegli abusi del colonialismo, della decisione delle frontiere fatte da Francia e Inghilterra, del mercato delle armi, del mercato della droga. Le ragioni per l'intervento nel conflitto in Medio Oriente non sono affatto uno shock di tipo culturale. L'Islam è soltanto un pretesto ideologico per alimentare un odio che ha origini altrove.
Et justement, donner des ressources pour distribuer, partager les ressources de la pensée face aux images, pour qu'il y ait une éducation du regard, une construction critique du regard et une gestion politique du plaisir de voir comme étant un plaisir de penser, il n'y a pas d'autre moyen que, comme vous l'avez signalé, de faire une éducation à la parole. J'ai eu l'habitude d'opposer les images qui donnent la parole et les images qui prennent la parole.
Appunto, la capacità di gestire le risorse, di ridistribuire le nostre capacità di fare fronte alle immagini in una gestione politica del piacere delle immagini passa attraverso un'educazione della parola.
E la distinzione fra parole che, no, immagini che prendono la parola
e immagini che invece la tolgono.
Allora, abbiamo appena cominciato questa discussione, ma avete capito che siamo arrivati al punto, possiamo provare a riassumere così quello che ci hanno detto i nostri due ospiti. Quelle immagini non sono soltanto immagini, quelle immagini parlano, quelle immagini vanno fatte pensare, e se non mettiamo le persone, noi stessi, nella condizione di pensarle, le subiremo, comunque le subiremo. Io ringrazio molto Pietro Montani, grazie per essere stato con noi, grazie Maurizio Sesmanca, grazie a te Samacciotto.